Allora, in capitolo 3 abbiamo visto i requisiti, le caratteristiche che bisogna avere nella vita di uno che sarà un vescovo o anziano, queste sono due parole sinonime nella Bibbia, e diaconi. In capitolo 4 Paolo ha alcune avvertenze per Timoteo come pastore e anche consigli o cose che devono essere nella sua vita come pastore. Quindi in versetto 1, ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi, imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato affinché siano presi con rendimento di grazia da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Allora, Paolo comincia questa sezione parlandoci degli ultimi tempi. Allora, quando hanno cominciato questi ultimi tempi? Guardiamo un secondo in Atti capitolo 2, perché di solito quando si parla degli ultimi tempi uno pensa, no, Apocalisse, comete che cadono sulla terra, catastrofi universale, ma biblicamente vedremo che gli ultimi tempi hanno avuto inizio nel giorno di Pentecoste. Ricordate quando il Signore stava per essere portato in cielo, lui ha raccomandato gli apostoli di aspettare a Gerusalemme finché avevano ricevuto la potenza del battesimo dello Spirito Santo. E quindi dopo che hanno ricevuto questo battesimo dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, Pietro si alzò in mezzo alla folla, perché tutti chiedevano cos'è questa cosa, parlare in lingue, questi linguaggi, vari linguaggi del Mediterraneo. E in versetto 16 è Pietro che parla: ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: avverrà che negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò il mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve profetizzeranno, e farò prodigi nel cielo, segni giù sulla terra, sangue, fuoco, vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi Pietro sta dicendo alla gente a Gerusalemme: oggi siamo entrati negli ultimi tempi, perché il profeta Gioele ha detto negli ultimi tempi, in questo periodo che si concluderà, diciamo, avrà il suo apice nel giorno del Signore, che sappiamo biblicamente il giorno del Signore comincia col rapimento della Chiesa, il patto, l'ultima settimana di Daniele e poi la grande tribolazione, poi Gesù tornerà per giudicare tutti i suoi nemici. E quindi Pietro dice che quello che voi vedete, questo parlare in lingue, è un segno, è un adempimento di questa profezia di Gioele, che negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito su ogni carne. E poi in versetto 21 dice che e verrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi un nuovo patto. Non è più che Dio ha un patto unicamente col popolo ebraico, ma con tutti i popoli. Qualunque persona nel mondo che invocherà il nome del Signore sarà salvato. E noi oggi siamo in questi ultimi tempi. Quindi gli ultimi tempi biblicamente già hanno avuto una durata di 2000 anni. Torniamo in 1 Timoteo perché Paolo dice in questi ultimi tempi ci saranno delle dottrine che saranno dottrine che caratterizzano le sette, no? Gruppi non biblici. Infatti lui dice negli ultimi tempi alcuni apostateranno della fede. Allora questa è la stessa frase che lui usa in Tessalonicese, dove dice che prima del rapimento ci sarà l'apostasia, quindi questo negare, questo allontanamento della fede. Questa è una frase identica, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati nella propria coscienza. Allora in versetto 3 abbiamo una caratteristica: i quali vieteranno di maritarsi. Qualcuno conosce qualche gruppo nel mondo che non permette a alcune persone nel loro movimento di sposarsi? Sì, qui in Italia la Chiesa Cattolica Romana. Molti non sanno che all'inizio, anche nella Chiesa Cattolica Romana, i sacerdoti potevano sposarsi. Mi sembra, se mi ricordo bene, intorno al 1100 o 1200 hanno introdotto questo imporsi il celibato sui sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana. E penso che tutti siamo testimoni il frutto di questa dottrina non biblica, no? Anche ultimamente c'era questo sacerdote a Padova che aveva la ragazza, poi giustamente lui non ha il dono di rimanere scapolo. Paolo in 1 Corinzi 7 parla chi arde si sposa. E anche Gesù nel Vangelo ha detto alcuni hanno il dono, quindi hanno una grazia speciale dalla parte di Dio di non sposarsi. Ma la maggior parte di noi abbiamo bisogno, perché, sì, siete grandi vaccinati, non è che vi devo spiegare. Perché abbiamo bisogno, abbiamo le necessità. Io, cioè, dovevo sposarmi. E questo è quello che è naturale per la maggior parte della razza umana, di trovare un marito, una moglie, non tutti. Alcuni hanno questo dono, questa grazia di Dio di rimanere single. Anche Paolo diceva ai credenti, ai single, è meglio rimanere singolo perché puoi dedicare tutta la tua vita a servire Dio. Non hai di occuparsi del moglie, del marito, dei bambini. Però se uno sposa non pecca. Quindi anche noi nelle nostre chiese, se uno si sente la chiamata al celibato, non è che noi lo condanniamo, ma non è neanche più spirituale di uno che è sposato. Non c'è differenza. Invece nella Chiesa romana, anche nella religione buddista, voi sapete che i monaci buddisti anche loro fanno un voto di celibato, giusto? E anche molti sacerdoti indù fanno questo voto di celibato. E quindi la differenza è quando viene imposto. Qui dice che è una delle cose: vieteranno di maritarsi. Un altro adempimento, in parte anche secondo me, è il fatto che nessuno vuole sposarsi più. No, non è la moda qui in Italia di convivere, fare una provina per 10 anni, no? Come una macchina, lo provi, poi se non ti va più, la porti in drio e prendi un altro, no? Ma Con le macchine va bene così, ma con la gente no. E magari molti pensano che noi abbiamo i paraocchi per dire che no, si deve sposare, bisogna consacrare il matrimonio davanti a Dio. Ieri sera ho visto solo un pezzettino di uno di questi programmi politici, Exit. Comunque. E c'era questo uomo delle arci gay, perché sai che hanno bocciato adesso questa legge speciale, e secondo me hanno fatto benissimo. E non si può fare legge speciale, e uno dei senatori che ha votato contro gli ha detto, allora bisogna fare una legge speciale per i musulmani, per i non cattolici, per le donne, per gli anziani, no? La legge è per tutti, cioè nessuno deve permettersi a picchiare un'altra persona, non importa se è nero, bianco, gay, non gay, giusto? E io sono d'accordo al 100%, non puoi fare una... Anche in America hanno fatto della legge razziale, per promuovere le minoranze, cioè quindi nei lavori governativi, le minoranze razziali negli Stati Uniti hanno la preferenza. Però questo è il razzismo, perché uno non prende il lavoro per il merito, perché ha studiato e magari ha preso i voti alti, no, lui prende per razza, e questo è il razzismo. Quindi io sono contro tutti questi tipi di legge. Però il punto è che questo uomo dei arci gay diceva che noi abbiamo il diritto di sposarci, bla 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 bla, per lo Stato italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi è così ridicolo, perché il matrimonio non è un istituto stabilito o inventato dello Stato italiano, o mi sbaglio. Il matrimonio è un concetto giudeo-cristiano. Il matrimonio è una cosa religiosa. Non c'entra niente lo Stato. Dio ha detto, no, l'uomo lascerà la sua moglie, si uniranno e i due diventeranno uno. Quindi esatto. Bravi. Bravi, bravi. Quindi il matrimonio è una cosa che Dio ha stabilito fra uomo e donna. E il fatto che queste persone vogliono sancire, e si usano anche questa parola, sancire un matrimonio fra due uomini e due donne, no? Per me è come sputare su quello che Dio ha fatto. Anche, e poi usano questi, ma se uno vuole visitare il compagno in ospedale, ma guarda che puoi, qualunque puoi visitare, se uno scrive e dice voglio che questa persona sia mio, cioè usano queste scuse così ridicolo per, vogliamo diritti, loro hanno già diritti, loro vogliono diritti speciali. E ho visto che in un certo senso c'è un fascismo al rovescio, perché se un cristiano si alza come Buitoni, quel senatore che nel Parlamento europeo ha detto Buttiglione, sì, anni fa, Buttiglione, che lui è un cattolico, però lui ha espresso la sua opinione, lui ha detto per me l'omosessualità è un peccato. Mamma, che cosa scandalosa, volevano crocifiggerlo perché ha detto questo, no? Quindi, cioè, loro vogliono imporre su di noi che noi dobbiamo accettare il loro stile di vita a tutti i costi, ma noi non accettiamo il loro stile di vita. Noi viviamo in Italia, ognuno quello che fa in privato sono affari suoi, giusto? Però perché devono imporre? Per esempio in America, in alcuni stati insegnano i bambini nelle scuole che essere omosessuale va bene. Ma non va bene. Per me che sono cristiano, per me non va bene. Non va bene che loro insegnino ai miei figli questo, perché va contro la mia educazione morale. Quindi se loro vogliono credere questo, è a far loro, ma non possono imporre su di me il loro credo. Non è giusto. Quindi è un fascismo, no? Se uno ha un'opinione diversa, subito deve essere stangato, tacito, fatto fare silenzio, no? Come tu non puoi parlare in questo modo. Infatti in Canada è già contro la legge per un pastore di venire a dire quello che ho appena detto, che l'omosessualità è un peccato, che è sbagliato, è contro la legge. Alcuni pastori sono già stati multati. E questa è l'andanza del mondo in cui noi viviamo. Vedrete che arriverà anche qua queste cose. Quindi, vietando di maritarsi, quindi imporre il celibato, o anche avere una cultura di non sposarsi più. Ma il matrimonio è importantissimo perché i bambini non possono crescere in un ambiente dove non si sa se papà ci sarà domani o dopodomani. Io sono figlio di divorzio e so cosa ho subito io. La trauma di avere i miei genitori separarsi, mio padre andare via, vivere in un altro posto, una cosa terribile. Era una trauma per me e mia sorella che ci ha voluto anni a recuperare. Poi il Signore, no? Quando ho conosciuto il Signore, poi Lui mi ha guarito di tante cose. Ma il convivere e dire, ma sto con te finché mi sta bene. Poi, se non mi va più, ciao. Ma Dio dice, no, Craig, tu se vuoi stare con quella donna, devi davanti a me fare un voto di fedeltà, perché i bambini possono crescere bene in questo ambiente dove c'è la certezza di mamma e papà, dove c'è sicurezza. Infatti noi vediamo il frutto nella nostra società di tutti i divorzi e questa mentalità che, no, le mogli usa e getta. La seconda cosa è astenersi da cibi che Dio ha creato. C'è una religione che fa questo? Non mangiare la carne venerdì? Anche questo, tipo adesso anche c'è molto il essere vegetariano, che non è sbagliato se uno è vegetariano, ma di imporlo, questo è sbagliato. No, o di pensare che certi cibi, se mangi questo sei santo, se non mangi quello non sei santo, o se non sei sposato sei santo e se sei sposato questa è una cosa peccaminosa. Ma Paolo dice che tutti i cibi che Dio ha creato, se noi li riceviamo con un cuore di gratitudine, sono sono santificati e perciò noi quando mangiamo preghiamo. Non è solo una cosa religiosa. Dio dice quando preghi, no, prega, Signore ti ringrazio, benedisci questo cibo che stiamo per consumare. Prima cosa è una cosa di riconoscere che Dio poi alla fine ha provveduto quello. No, io ho lavorato, io ho pagato, ho fatto spese, l'ho prodotto io, uomo. E ma Dio ha fatto battere il tuo cuore. Ha fatto funzionare i tuoi polmoni. Lui ti ha dato la forza per lavorare, per guadagnare. E quindi noi riconosciamo Dio anche nel nostro mangiare. Anche 2000 anni fa non c'era l'igiene che c'è oggi. In Italia oggi è abbastanza difficile di mangiare qualcosa che compri al supermercato e di ammalarti. Giusto? Ma vai nel terzo mondo. Quando ero in India e in Pakistan, il mercato di carne era all'aperto. Cioè loro ammazzavano le bestie e le lasciavano appeso all'aperto in zone tropici, caldo, mosche,
sopra la carne.
Quindi bisogna cucinarlo bene, bene, bene. Io mangiavo tanto pollo, perché il pollo era ancora vivo. Erano dentro le gabbie e dice: io voglio lui. E quindi questo vuoi? Ok. Toc! Poi lo spellavano. Eh? Ok, pollo, via. Quindi fresca. Ma altre tipo mucche, capre, li macellavano, erano lì appeso. Sì, quindi lì veramente bisogna pregare, Signore, veramente santifica quello che sta per entrare nella mia bocca. Ora anche lì, certe zone andavamo nella giungla, in posti sperduti, dove veramente l'acqua era tipo un marrone chiaro. E tu vedevi tipo vermi, no? Che passavano e dice: benedici quest'acqua, Signore, no? Speriamo che gli acidi dello stomaco ammazzano col verme. Quindi ti potevo essiderare, idrare, idratarti e anche avere un po' di proteine insieme. Allora, versetto 6, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nella parola della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Quindi due cose qui Paolo sta esortando Timoteo. Prima, di proporre di insegnare fedelmente la parola ai fratelli, che cerchiamo anche noi di fare, ma non solo di proporre ai fratelli, quindi insegnandoli, ma anche tu come ministro, che tu sia nutrito nella parola. Perché anche io come pastore devo ricevere prima di dare. Chuck Smith una volta ha detto che un pastore deve studiare, cioè, 10 volte a quello che poi lui darà alla congregazione. Quindi deve prendere 10 volte di più di quello che darà fuori. E quindi molto importante, ma questo è importante per tutti i credenti, di nutrirci quotidianamente dalla parola di Dio, perché è la parola della vita, è la parola che cambierà la nostra vita. Anche importante per me, per un ministro, di nutrirsi da una parte della Bibbia in cui non sta insegnando. Io in questo periodo sto leggendo Primo Samuele, non perché devo insegnare Primo Samuele, ma perché sto studiando da solo quello che il Signore mi parla per la mia vita. Poi per voi preparo Genesi e Primo Timoteo. Sciva però le favole profane e da vecchie, ma esergiti nella pietà. Quindi la pietà è una cosa che dobbiamo esercitarci, quindi mettere in pratica. E di nuovo, quotidianamente avere un tempo nella parola di Dio, quotidianamente avere un tempo in preghiera davanti alla presenza di Dio. Abitualmente avere comunione con altri cristiani. Perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Quindi Paolo riconosce che l'esercizio fisico, no? Fare palestra, fare aerobica, giocare qualche sport, sì, ti fa bene, però poco bene in confronto a un esercizio spirituale. Perché quando facciamo esercizio fisico, sì, facciamo bene il nostro corpo, ma il nostro corpo per quanto tempo durerà? 60, 70, 80, 100 anni massimo. E il nostro spirito per quanto tempo vivrà? Per tutta l'eternità. Quindi noi investiamo nell'eternità. Alcuni anni fa io ero in California a insegnare una conferenza dei missionari e a pranzo eravamo seduti con altri missionari, pastori, e c'era una famiglia che era lì della California, che erano amici di Damien e Sandra, ricordate di loro, e parlavamo, loro parlavano del fatto che la loro figlia voleva frequentare la scuola biblica. Il padre era pienamente incoraggiato lei, una bella cosa, cioè anche si vede che lui, se era più giovane, avrebbe voluto fare anche lui la scuola biblica. La mamma, al contrario, era contrario. Sì, lei era una sorella, andava in chiesa, però parlavamo e lei ha detto, ma cosa può servire la scuola biblica? No? Cioè, ok, fai 2 anni di scuola biblica, ti danno una diploma, un foglio di carta, dice che hai fatto la scuola biblica, ma cioè, che lavoro ti dà, che preparazione ti darà poi in seguito? No? Cioè, lei voleva dire economico, o che tipo di lavoro puoi trovare perché hai questo foglio di carta della scuola biblica? E il padre ha avuto una risposta perfetta. Lui ha detto, la scuola biblica preparerà nostra figlia per la vita. La vita anche sulla terra. Perché è una preparazione spirituale. Perché sapete che se uno è fondato nella parola, guidato dallo Spirito Santo, farà le giuste scelte nella vita. Giusto? Voi credete che lo Spirito Santo vi guiderà sempre a fare le giuste scelte? Certo che Lui ti guiderà a fare le scelte perfette. Non buone, perfette. Vi do un esempio nella mia vita. Quando è morta mia mamma, lei mi ha lasciato una piccola eredità, alcuni migliaia di dollari, e io non avevo un piano per questi soldi, e mio padre mi ha convinto di investire in un certo fondo in varie imprese tecnologiche lì negli Stati Uniti. Questa era la fine degli anni 80, e io dentro il mio spirito avevo tipo questo blocco, no? Tipo, no, non farlo. Sai quando lo Spirito Santo dice, no Craig, non farlo, no, hai quel sentimento dentro. Però sai, l'avarizia, no? Perché mio padre, ma guarda, questo è un investimento sicuro. Ma cosa, lasci in banca quei soldi che prenderà quei pochi 3-4% di interesse? Questi sono fondi che negli ultimi anni hanno guadagnato, sai, tipo 20-25%. Sai, cos'è? Però io ho agito per avarizia, non ho agito per la guida dello Spirito Santo. Ho dato rete a mio padre, al suo consiglio, che lui non era credente in quel tempo, e ho investito $30,000 in questo fondo. Dopo 3 mesi, erano l'87 mi sembra, c'era il lunedì nero, e la borsa americana ha fatto un'impicchiata kamikaze, come abbiamo visto noi l'anno scorso, e in una settimana ho perso $9,000. Ci ha voluto un altro 2 anni per riguadagnare, quindi no, quasi 3 anni, quindi alla fine di 3 anni ho ritirato quei soldi da quel fondo di investimento, avendo guadagnato zero. No. Cioè, puoi credere che il Signore ha fatto crollare la borsa solo per insegnare suo figlio una lezione? Io ci credo. Io ci credo. Perché non ho fatto una scelta guidata dallo Spirito Santo. Ma l'esercizio, cioè nella pietà, ci preparerà per la vita, in ogni area della nostra vita, a fare le giuste scelte con le finanze, con la famiglia, con i figli, con la moglie, con il marito, ogni scelta della vita. Perché se il nostro spirito è in sintonia con lo Spirito Santo, il resto della nostra vita andrà bene. Perché faremo scelte guidate da Dio, e Dio non sbaglia mai. Quindi Paolo dice: la pietà è utile ogni cosa, ogni area della vostra vita. Per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Comanda queste cose ed insegnali. Nessuno disprezza la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. E quindi come varie volte in queste lettere pastorali Paolo usa un po' un elenco, no? Di cose. E anche qui, la prima per un pastore, per un leader, sia un esempio in parola. Quindi non, qui non sta parlando della parola di Dio, ma nel nostro parlare, no? Di avere un linguaggio edificante, incoraggiante. Quindi di dare esempio nel parlare, nella condotta, quello è ovvio, nel modo in cui noi viviamo. Nell'amore, di essere l'esempio dell'amore per gli altri che possono guardare. Nello spirito, nella fede. Le persone vedono noi che siamo persone di fede o persone di paura, che facciamo passi di fede, no? Nelle aree della nostra vita. Nella castità, questa parola non vuol dire nel senso celibe, ma nella purezza. Quindi una vita pura, non una vita contaminata. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Quindi chiaramente vediamo che nella Chiesa primitiva lo studio biblico era una cosa che veniva fatta. In Colossese, Paolo diceva ai Colossesi, leggete la lettera che ho scritto ai Laodicea e fai che loro leggano questa lettera. E quindi da questo comprendiamo che nella Chiesa primitiva loro prendevano una lettera della Bibbia, veniva letto versetto per versetto e veniva poi spiegato. Come lo facciamo noi? Molti credenti non piacciono il stile della Calvary Chapel, che facciamo sempre stile biblico, studio biblico. Loro vorrebbero che io faccio capriole, no, magari una corda come Tarzan, no? Grido, salto. Vogliono un pastore più divertente. Però è la parola di Dio che cambierà la nostra vita. Non un spettacolo. E quindi Paolo dice a Timoteo, applicati a leggere, legge la parola di Dio. Leggere anche altri libri che hanno a che fare con la parola di Dio. All'esortazione e all'insegnamento, quindi legge la parola e poi esorti i fratelli e insegni i fratelli questa parola che hai letto. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei anziani. Ci sono varie opinioni su quale è questo dono che era in Timoteo. Molti pensano il dono di pastore dottore, e ogni probabilità può essere. No, dice, c'è questo dono nella tua vita, non essere timido, abbiamo letto in versetto 12, nessuno disprezza che tu sei giovane. No, magari uno dice, ma questo Timoteo cosa puoi capire della vita? È un giovanotto, magari la gente più grande di età nella Chiesa. O può darsi che Paolo sta parlando anche altri doni, no? Di cercare i doni, di ravvivare questi doni. Di pregare nello Spirito, no? Purtroppo molti nella Chiesa, no? Pregare nello Spirito è una cosa che fanno solo nella Chiesa durante la lode, no? In un momento di estesia. Ma è una cosa che deve, nel tuo privato, esercitare quando guidi la macchina, quando stai cucinando la pasta, no? Ravvivare quei doni. Adoperati per queste cose, dedichi ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifestato a tutti. E quindi, fratelli e sorelle, questa è una lettera a un pastore, Timoteo, ma è una lettera a tutti i credenti. Perché anche noi credenti, se cominceremo a mettere in pratica questo insegnamento, no? Di esercitarci nelle cose spirituali, nella preghiera, nella parola, cioè il nostro progresso spirituale tutti vedranno. E tu puoi vedere anche la nostra Chiesa, no? E come ho detto tante volte, una cosa che mi stupisce è che in questa chiesa tutti i fratelli ricevono gli stessi pasti, in un certo senso, giusto? Tutti ricevono lo stesso studio biblico, la stessa lode, ascoltano le stesse preghiere, eppure tu vedi alcuni fratelli e sorelle che, mamma mia, crescono come zizzanie, no, spiritualmente. Tu vedi altri credenti, ma magari vengono 20 anni nella Chiesa, ancora sono lì, no? Bloccati. E credo perché quelli che crescono veramente ricevono la parola con fede. Loro vengono in comunità con l'aspettativa, Dio mi parlerà oggi. Dio farà qualcosa nella mia vita, cioè anche nella loro vita quotidiana. Si alzano la mattina, magari si mettono la parola, nella preghiera, e hanno una fede che oggi il Signore farà qualcosa nella mia vita. E il Signore fa qualcosa nella loro vita, perché hanno fede verso di Lui. Altri credenti invece sono stagnati, e magari frequentano la Chiesa, ma non stanno permettendo quella parola di cambiare la loro vita. E quindi tu non vedi il loro progresso. Altri fratelli però ti dicono, mamma mia, quella persona è solo credente 3-4 anni e già come conosce la parola e come il Signore sta benedicendo la loro vita. Sarà manifestato a tutti. Tutti lo noteranno. Mamma mia, vedi come il Signore sta cambiando quel fratello. E quindi Paolo dice, eserciti nel privato e altri pubblicamente lo noteranno. Hai visto col Timoteo? Mamma mia, come il Signore sta usando. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. E quindi se io devo andare nella tomba e i fratelli di queste chiese possono solo dire quando sarò morto, ci ha sempre insegnato fedelmente la parola di Dio. Allora vuol dire che, cioè, io sarò soddisfatto. No? E quindi di nuovo questa è una lettera per pastori, per leader, anziani, diaconi, però è applicabile alla vita di ogni credente. Se noi mettiamo in pratica salveremo noi stessi e anche gli altri intorno a noi. Cioè ci sarà frutto della nostra vita che avrà ripercussione sulla vita di quelli che ci circondano. E quanto è importante, e tu vedi no, chiese dove c'è un leader, un pastore, un gruppo di leader che sono radicati nella parola, nella preghiera, c'è la loro vita prospera spiritualmente e anche quelli che vanno in quella chiesa prospera spiritualmente. Tu vai in comunità dove non ci tengono tanto la parola di Dio, magari ci tengono spettacolo, ci tengono non lo so, poesia, intrattenimento. Allora tu vedi anche il frutto o la mancanza di frutto in quella comunità. Perché la nostra vita ha un effetto sulle persone. Quando ero nella missione di Cristo Risposta, il fondatore Bill Lowry aveva un detto, e non è un detto biblico, però mi è sempre rimasto in mente, lui ha detto: la tua vita servirà a qualcosa, anche se è solo dare brutto esempio. Di no, non è biblico, però ti fa riflettere un po', no? La mia vita è un buon esempio che provoca in altri di vivere un buon esempio, o la mia vita è un cattivo esempio che dice, non vivere come quello. Si spera che la nostra vita sia un buon esempio e ci proviamo. Amen.